Ciao, benvenuto in questo video in cui voglio parlarti della strategia vincente che possiamo definire insieme in riferimento a cosa? Beh, sicuramente in riferimento ai fattori critici di successo del tuo business, del tuo progetto o comunque della tua idea. Beh, devi sapere che se sei arrivato ovviamente sino a questo punto avrai sicuramente capito che non si può assolutamente pianificare e programmare se non sappiamo dove andare. Ecco perché in qualche modo prima di parlare di quella che è la strategia vincente in riferimento ai fattori critici di successo del tuo business, della tua idea o comunque del tuo progetto, abbiamo voluto fare che cosa? Beh, abbiamo voluto sicuramente intercettare prima quello che era il tuo scopo, perché lo scopo ti dà davvero la direzione, per poi riuscire a generare quelli che sono gli obiettivi. Ma per poter fare questo abbiamo dovuto misurare quelli che erano i fattori critici di successo tuoi come professionista. Qui invece andremo ad analizzare quelli che sono i fattori critici di successo del tuo business, della tua idea, del tuo progetto, di quello che in qualche modo tu vuoi realizzare. Se non avessimo prima misurato quelle che erano le tue caratteristiche distintive interne in qualità di professionista, beh, va da sé che non avremmo potuto poi generare e misurare quello del tuo modello di business, ok? Quindi siamo passati dalla professione per poi andare al modello di business. Bene, la pianificazione strategica sostanzialmente che cos'è? Beh, in realtà l'abbiamo già vista nel grow, se ci fai caso, nel senso che abbiamo già identificato quei vari processi, quei vari passaggi che servono per far cosa? Servono per definire una strategia, una direzione da prendere, in modo tale che noi possiamo assumerci delle responsabilità in riferimento alle decisioni che dobbiamo prendere per far cosa? Per allocare delle risorse e non solo magari risorse economiche, ma anche risorse in termini di tempo o comunque rispetto alle persone che possono lavorare a quello che è il progetto. Bene, quindi tutto quello che aveva a che fare con gli obiettivi e il piano d'azione rispetto ai vari strumenti, risorse che comunque potevamo appunto allocare, l'abbiamo fatto secondo il modello Grow. Ma prima di andare avanti per parlare appunto di pianificazione comunque strategica del tuo modello di business o comunque diciamo del tuo progetto e della tua idea, voglio parlarti di quelle che sono le principali problematiche che ci sono all'interno delle aziende, ma non solo aziende, ma anche proprio nel momento in cui magari si condivide quello che è un progetto, quella che è un'idea con altre persone. Allora, il primo problema in assoluto fa riferimento a che cosa? Alla condivisione in riferimento alla passione, ovvero quali sono le motivazioni che ci spingono a fare quello che vogliamo fare. Lo scopo, quindi in questo caso avrai già visto quando hai estrapolato quello che è il tuo scopo in qualità di professionista, che cosa vediamo noi quando andiamo a fare attività di coaching all'interno delle aziende? Ahimè, vediamo che uno, lo scopo non è condiviso. A volte lo scopo non è neanche proprio ben chiaro, cioè le persone non si fermano nel capire e nello scrivere quello che è lo scopo come professionista, ma anche lo scopo come azienda. Quindi va da sé che se i professionisti non si fermano nel condividere o addirittura nello scrivere quello che è lo scopo, abbiamo detto che lo scopo è la direzione, come possiamo pensare che poi possano raggiungere gli obiettivi? È impossibile. Quindi se non c'è uno scopo chiaro e condiviso, diventa veramente difficile riuscire a portare avanti quelli che sono gli obiettivi. Pensate ad esempio a tutte quelle aziende che magari sono all'interno di queste aziende, ci sono tantissimi componenti familiari e quelle aziende che hanno una conduzione familiare magari sono in piedi da 10, 15, 20, 30, 40, 50 anni e magari si portano dietro ancora lo scopo che in qualche modo è stato generato dal bisnonno. Meraviglioso, fantastico, ma bisogna vedere se questo è stato condiviso e bisogna vedere soprattutto se è ancora attuale, ok? Quindi problema numero uno è che tendenzialmente non c'è purtroppo la condivisione dello scopo o lo scopo addirittura non si conosce e quindi facciamo fatica ad avere anche proprio una visione. Perché cosa porta questo? Porta ad avere delle visioni personalistiche. Ognuno ha un suo modo di pensare, ognuno ha un suo modo di vedere. E purtroppo questo sfocia in una mancanza del perché. Le persone non hanno il perché, non hanno la ragione per la quale fanno quello che fanno. E se l'unica ragione, solo quella esclusivamente legata alla leva economica, arriverà prima o poi sempre il miglior offerente che potrà offrire qualcosa di più. Quindi mi chiedo, è oggettivamente una persona della quale ci si può affidare e fidare al 100%? Vale la pena farci una riflessione. Secondo problema importante che troviamo all'interno del business e all'interno delle aziende, valori. Per valore intendo che cos'è davvero importante per poter lavorare insieme, per poter costruire quello che è un percorso insieme, che cos'è importante all'interno della nostra azienda rispetto ai vari ruoli e funzioni che possiamo avere, cos'è importante per noi, ma che cos'è quindi in qualità di professionisti, ma che cos'è magari importante anche in riferimento ai nostri clienti, qual è la vera promessa che facciamo. Quando noi facciamo attività di team coaching all'interno delle aziende o facciamo attività di coaching nei confronti dei vari professionisti, manager o imprenditori o responsabili, la prima cosa che facciamo è quella di fare una vera e propria estrazione dei valori. Cioè chiediamo che cos'è importante per loro rispetto al ruolo o funzione che hanno in riferimento al bisogno che soddisfano, quindi in riferimento al mercato e in riferimento magari ai collaboratori. Perché facciamo questo? Perché se non identifichiamo che cos'è importante per i professionisti, non abbiamo poi la possibilità di andare ad estrarre che cosa? Le regole. Le regole cosa sono? Sono tutti quei comportamenti che io adotto all'interno di un sistema per soddisfare quel valore. Se io non comprendo quelli che sono i valori miei come professionisti, i valori dei miei collaboratori o delle persone che collaborano con me, o i valori, diciamo, che necessitano quelli che possono essere i miei clienti, beh, che razza di servizio posso offrire, che sia un prodotto, che sia un servizio? Cioè, rischio di offrire un qualcosa che penso possa andare bene per me, peccato che poi magari non vado d'accordo con tutti gli altri. Considerate che non comprendere quali sono i valori del sistema è la principale causa di generazione dei conflitti. Si spacca proprio, si sgretola quello che è il sistema attorno a noi. Se io non comprendo che cos'è importante per me e per le persone che sono attorno a me, significa che non avrò gli strumenti per poter soddisfare ovviamente quei bisogni. Significa che avrò sempre delle aspettative deluse. Quando ci sono conflitti, quando ci sono aspettative, è perché in qualche modo non ho compreso qual era il sistema valoriale. E non basta sapere che per me è importante la responsabilità, per me è importante la lealtà, per me è importante la correttezza. È fondamentale che noi ci capiamo nei termini, ci capiamo nel significato. Ma che cos'è che intendi per responsabilità? Ci sono delle persone che si sentono responsabili ogni volta che, ad esempio, sono reperibili per qualsiasi problema. Cioè, ogni volta che c'è un problema, loro devono esserci, che sia sabato, che sia domenica, che sia mezzanotte, che siano le 2 di notte. Cioè, capite che concepire un sistema di responsabilità in questo modo significa che impegna tanto da un punto di vista energetico e lavorativo quella persona. Se invece una persona ha come concetto responsabilità, supponiamo che un altro collega alla domanda che cosa significa per te responsabilità, rispondesse: beh, io mi sento responsabile ogni volta che do risposte entro il mio turno di lavoro, quindi sono come responsabile, lavoro in questa azienda, non so, dalle 9 del mattino alle 7 di sera, mi sento responsabile, però poi quando ho terminato, che sono a casa, io chiudo, spendo i telefoni, non voglio sapere niente. Cosa succede? Succede che chi invece legge la responsabilità come un mi sento responsabile ogni volta che io rispondo, quindi H24, ogni volta che ci sono dei problemi, darà dell'irresponsabile all'altra persona dicendo no, però tu non è che puoi esserci solo quando sei presente magari al lavoro in turno. Cioè, capite che questi due modi di concepire la responsabilità saranno due modi completamente diversi, generando quindi quelli che sono i conflitti. Ecco, all'interno delle aziende, che sia tra soci, che sia tra manager, tra collaboratori, tra gruppo di pari, un responsabile verso i propri collaboratori, non importa, con te stesso, se lavori da solo, è fondamentale che tu capisca quelli che sono i tuoi valori e quali sono le regole affinché le persone possano andare d'accordo con te e possano andare d'accordo nel sistema. La vera forza motrice di tutto è il sistema valoriale, ricordatelo sempre. Invece di arrabbiarti nel momento in cui le cose non vengono fatte tu come vorresti, fermati e chiedi: che cos'è che ho dato per scontato? Quali sono le ragioni per le quali ti sei comportato in questo modo? Che cos'è che ho dato per scontato che poteva essere invece considerato importante? Un'altra cosa molto importante fa riferimento al fatto che nelle aziende difficilmente si fa analisi. Siamo totalmente proiettati nel lavorare, sì, nel qui e ora, è vero, Nel momento in cui ci fermiamo, provate a pensarci, questa è una cosa che quando facciamo sempre analisi e attività di coaching è una cosa che ci riferiscono comunque sempre, ci dicono vabbè, ma ci fermiamo solo quando è successo qualcosa. Ci fermiamo in qualche modo quando c'è stato l'errore. E invece diventa fondamentale fermarsi per capire, per analizzare come stiamo andando. Quindi fare riunioni non solo quando le cose vanno male o quando dobbiamo prendere delle decisioni o in qualche modo quando dobbiamo rendere evidente un errore, ma abbiamo bisogno di fermarci anche per dire: caspita ragazzi, abbiamo lavorato veramente bene questa settimana, abbiamo lavorato veramente bene in questo momento, e come possiamo lavorare ancora meglio la prossima settimana? Quindi imparare che fermarsi per fare analisi non è perdita di tempo, è il tempo meglio investito. Io ho bisogno di fermarmi per capire come sto andando e non posso fermarmi solo per capire qual è la ragione per la quale un qualcosa è andato male. Quindi che cosa voglio dire? Dobbiamo modificare quella che è la nostra cultura in riferimento all'approccio all'errore. Ogni volta che un errore emerge è una benedizione. Per favore, iniziate veramente a concepire l'errore che emerge come una grande opportunità. Abbiamo bisogno di persone che siano in grado di segnalare quando le cose non funzionano bene, mentre invece spesso che cosa accade? Accade che c'è omertà. Qualcuno sbaglia qualcosa e si cerca di mettere delle pezze per coprire l'errore, venendo poi a scoprire che la pezza che ho messo per coprire l'errore è assai più grande dell'errore stesso. Quindi cercate di infondere fiducia, di fare in modo che quando le cose non vanno, le persone si sentano libere, serene e tranquille nel far sì che possano bussare magari alla vostra porta e dire: ho capito che qui c'è stato uno sbaglio, ho capito che qui ho l'opportunità di poter fare meglio la prossima volta. Un errore non è un errore se io mi fermo e lo analizzo nel capire che cos'è successo, ma soprattutto comprendo come posso fare meglio la prossima volta. E avere l'opportunità di interpretare l'errore ci mette nelle condizioni di avvicinarci in modo più veloce a quello che sarà il risultato atteso. Se invece punto il dito perché ogni volta che c'è stato un errore trovo il colpevole e non metto in condizione le persone di mettermi a corrente di quello che accade, significa che prima o poi mi troverò una bomba in mano, perché una pezza messa è molte volte molto più grave dell'errore stesso che si genera. Quindi infondi quella che è la cultura sana di far emergere gli errori, soprattutto quegli errori che vengono chiamati near miss. Che cosa sono? Vengono classificati come quasi eventi, ovvero quell'errore che per fortuna non è accaduto, non si è manifestato, non si è realizzato perché magari me ne sono accorto un millesimo di secondo prima. Quindi quell'errore che avrei potuto fare ma che per fortuna non ho fatto perché qualcuno mi ha interrotto, perché me ne sono accorto comunque io prima. Quello veramente è come avere il Santo Graal a disposizione, perché se io riesco ad intercettare l'errore potenziale, lì ho davvero la straordinaria opportunità di poter mettere in campo tutte quelle azioni preventive che elevano quello che è il mio sistema, elevano quello che è il mio business. Quindi fate in modo di chiedere alle persone che lavorano con voi, o se lavori da solo, fai in modo di focalizzare la tua attenzione nel momento in cui potenzialmente stavi per commettere un errore e non pensarlo solo. Prendi un foglio, scrivilo: mi stava per capitare questo, e poi comincia a chiederti che cosa posso fare per rendere ancora più sicuro quello che è il mio processo aziendale, che cos'è che posso fare per evitare affinché questo errore effettivamente possa accadere, quali sono le varie misure preventive, le varie misure di controllo che posso effettivamente mettere in campo, ok? Quindi questi sono, diciamo, i principali errori che notiamo nel momento in cui facciamo attività di coaching all'interno delle aziende. Quindi ora sai su dove mettere ovviamente il tuo focus per evitare anche a te di diciamo cadere in questi errori. Bene, tornando a noi, nel business, nel mondo del lavoro, comunque diciamo in generale, quella che viene considerata pianificazione e programmazione strategica risponde ad almeno 9 domande chiave. Quindi troverai all'interno del tuo workbook sempre le solite domande affinché tu possa poi definire al meglio quella che è la tua programmazione e la tua pianificazione strategica. In funzione a che cosa? Soprattutto in funzione a quelli che sono i fattori critici di successo del tuo business, della tua idea o comunque del tuo progetto. Il primo focus sul quale voglio rivolgere la tua attenzione è sul ciclo di vita del prodotto o del servizio. Cioè ti chiedo, a che punto effettivamente si trova, a che punto di vita si trova il tuo prodotto, il tuo servizio, il tuo business? Ricorderai che Antonio ti ha parlato dei vari quattro cicli, che poi troverai comunque ripetuti anche all'interno del workbook, nel quale si può trovare un'azienda. Quindi dobbiamo identificare a che punto ti trovi. Ok, se sei all'inizio, se hai già lanciato, se sei già in realtà nella fase, diciamo, di stallo oppure nella fase effettivamente di declino. Il secondo focus è dobbiamo capire esattamente che cosa fai. Ti sembrerà banale il fatto di descrivere che cosa fai, ma in realtà è necessario scrivere e cristallizzare quello che fai, perché poi ti renderai conto che ci sono tante altre opportunità alle quali tu puoi attingere e opportunità che possono aiutarti a fare meglio e in modo più veloce quello che sicuramente è l'attività e il business che offri. Poi voglio che ti focalizzi in maniera concreta per chi lo fai, cioè il tuo prodotto e il tuo servizio è utile a chi? Chi sono nello specifico quelli che sono i tuoi clienti? Quindi vedrai che faremo veramente una valutazione nel micro affinché tu possa allargare ancora di più le possibilità nel caso in cui abbia già un'attività ovviamente avviata, oppure che tu non lasci nulla al caso nel caso in cui stai appunto progettando una nuova attività di business o stai realizzando quello che può essere un nuovo prodotto, un nuovo servizio. Poi il focus sarà comunque riferito a quali sono le caratteristiche distintive di successo del tuo business, quali sono i mercati, inteso come i tuoi consumatori, quindi ma di che cosa hanno bisogno ora le persone? Un conto è dire il mio target è questo, come abbiamo visto nella domanda precedente, un conto invece è specificare di che cosa hanno bisogno le persone, che cosa vogliono e che cosa non vogliono. Ok, quindi ti chiederò di essere estremamente analitico da questo punto di vista. Poi ti chiederò quali sono invece gli aspetti caratteristici dei tuoi competitor. Quindi analizzeremo quelli che sono, quella che è la competizione che oggi comunque c'è sul mercato. Quindi ti chiederai chi sono i miei competitor e che cosa offrono loro. Analizzeremo al settimo punto quelli che sono i mercati dei fornitori. Hai effettivamente i fornitori giusti? Sono effettivamente quelli per te? E poi ti chiedo i mercati in riferimento ai fornitori, ma poi per ascendere in riferimento ai tuoi collaboratori, alle persone che collaborano con te, sono quelli giusti? Effettivamente sei certo che ti diano un valore aggiunto oltre alle competenze e alle conoscenze per le quali sono pagati? Quindi hanno in qualche modo un qualcosa in più da offrirti al di là di quello che è necessario che comunque facciano? Cioè a parità di conoscenza, di competenza, a parità di skill, ad esempio se pensiamo ai tuoi collaboratori, quali sono quelle loro caratteristiche distintive? Qual è il vantaggio che loro ti portano, oltre a, diciamo, ovviamente a svolgere l'attività che tu gli chiedi? Perché c'è una netta distinzione tra un essere un esecutore e ad essere davvero un professionista straordinario. Poi analizzeremo nel nono punto, nell'ultimo, quello che è invece il processo di marketing, inteso come marketing ovviamente e tecnologia. Quindi ti chiedo come fanno le persone a conoscere a quella che è la tua attività, come fanno le persone a trovarti, come fanno a comprare quello che è il tuo servizio o comunque quello che è il tuo prodotto. Vedi, è importantissimo oggi fare un'analisi della situazione, perché i cambiamenti degli scenari, i cambiamenti che comunque stiamo vivendo, gettano quelle che sono le aziende, quelli che sono i professionisti in un disorientamento totale. E quindi nel momento in cui siamo disorientati è ovvio che ci sono magari tante più difficoltà nel prendere quelle che sono delle decisioni. Io non posso prendere decisioni se non ho fatto un'analisi assolutamente accurata e soprattutto non posso prendere decisioni a lungo termine. Quindi capisci che scenari nuovi, che ovviamente stiamo cavalcando, soprattutto comunque in questo periodo, hanno bisogno di essere compresi e di essere compresi non solo come rischi, perché in realtà nell'analisi che abbiamo fatto nei passi precedenti abbiamo analizzato tanto quelli che erano i rischi e questo va benissimo, ma io desidero che tu abbia il focus anche su tutte quelle che possono essere le possibilità, tutte le possibilità migliori e positive che il mercato ti può offrire e che magari in questo momento non riesci a vedere. E come puoi fare per osservarle in modo ancora più profondo e più puntuale, facendoti domande intelligenti e rispondendo ovviamente di conseguenza. Nel guardare il futuro, i manager, in qualche modo i professionisti, insomma tutti quelli che si stanno affacciando comunque nel mondo del mercato o comunque diciamo di quelli che possono essere i prodotti, hanno veramente bisogno ora di fermarsi un attimo. Tu mi dirai: ma come, ci dobbiamo fermare ora che in realtà abbiamo bisogno di creare, di produrre tutta una serie di soluzioni che ci consentono in qualche modo di rimanere presenti sul mercato? Sì, ma c'è una grande differenza tra l'essere indaffarati e produrre. Quello che io desidero è che tu abbia tutte le opportunità per riuscire a produrre miglior risultato piuttosto che vederti indaffarato, ok? Considerando che oggi occorre far cosa? Oggi più che mai occorre sicuramente sviluppare flessibilità nella prevedibilità. Cioè è necessario sì lavorare sicuramente su quelli che possono essere i concetti di rischio, ma come ti ho già detto prima, lavorare in un'ottica di opportunità. Quindi che cos'è che oggi non sto osservando? Che cos'è che oggi non ho ancora colto? Che cos'è che posso fare di più? Il quale di più, nel momento in cui lo faccio, mi dà la possibilità veramente di generare quei risultati che fino ad ora comunque non ho avuto. Quindi capirai che una volta che ho fatto quelle che sono tutte le varie analisi, avrò a questo punto una grande possibilità di definire un percorso concreto, un percorso che mi darà l'opportunità di strutturare tutte quelle azioni che mi porteranno a dei risultati specifici. Senza questo, ovviamente, non ci sarà possibile farlo. Quindi, di nuovo, comprendo che sia faticoso ovviamente rispondere a tutte queste domande, sappi che il tempo che investirai oggi sarà tutto tempo risparmiato nel domani. Perché questo? Perché se non ti fermi ora nel fare un'accurata analisi, beh, dovrai poi pagare lo scotto successivamente degli errori che magari si andranno a generare. Quindi per fare tutto questo ti propongo uno schema per semplificare e definire quelle che sono tutte quante le azioni possibili. Quindi ci vedremo nel prossimo video in cui avrai la possibilità di allenare la tua mente nella tua prossima programmazione e pianificazione strategica. A dopo, ciao!